dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetto 1. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Buonasera a tutti. Questa sera, che è la sera di una bella festa, non so dove avete trovato consolazione oggi, no, visto che il tempo è stato quello che è stato e a Venezia è stato abbastanza drammatico. Comunque, è bello ritrovarci insieme. Abbiamo chiesto di parlare questa sera a padre Giuseppe Leonardi, che al di là di essere il fratello di Maria Leonardi, no, più conosciuta, in realtà anche lui è da molto tempo, da moltissimo, che fa parte della scuola biblica. E insegna solitamente con sede all'Istituto Cavanis, dove è di casa, essendo un padre Cavanis. Ma qual è stato il suo percorso? Adesso mi capi, dopo la licenza in teologia alla Pontificia Università Lateranense, ha conseguito la licenza al Pontificio Istituto Biblico ed è arrivato alla soglia del dottorato. Se non che i superiori dei padri Cavanis lo hanno supplicato di insegnare scienza e matematica, mi pare di aver capito, in una scuola dove serviva proprio un insegnante. Lui ha obbedito a questa richiesta e ha accantonato la tesi per il dottorato che già si stava prospettando davanti come traguardo, ma non ha accantonato la passione per la scrittura, continuando sempre a studiare e a insegnare Bibbia. Lo ha fatto in facoltà del Brasile, del Congo, parlando quindi in portoghese, in francese, immagino.
Lingala, in che Congo?
Tanto per dire qualcuna delle lingue che parla. Soprattutto si è dedicato all'esegesi del Pentateuco, che appunto da sempre fa parte come docente della scuola biblica. Tralascio la sua altra vita come studioso di fama internazionale, tipo paleontologico, riguardo ai dinosauri, a quei mondi misteriosi, no, di ere prima che arrivassimo noi. Bene, a lui abbiamo affidato questo tema, la consolazione delle scritture. Dopo aver esplorato il sentimento della paura nella Bibbia, dopo esserci chiesti, come tanti fanno, se Dio castiga, abbiamo provato a guardare avanti, verso dove andiamo. E appunto ci sembrava utile, anche perché il tema adatto al tempo dell'Avvento, di concludere questo primo periodo che abbiamo provato a vivere in questa forma. Di mettere a fuoco appunto il tema della consolazione, la consolazione delle scritture. Tra l'altro, 55 anni fa, l'8 dicembre del 65, proprio in questo giorno si concludeva il Concilio Vaticano II e tra le altre cose ha sicuramente dato un grande impulso a riscoprire come tesoro vivo le sacre scritture. Quindi la consolazione delle Sacre Scritture è proprio, penso, un tema molto bello, unico e da affrontare. E quindi lasciamo la parola a padre Padre Giuseppe, come al solito, se avete richieste, potete metterle nella chat, poi saranno raccolte e cercheremo di trarne qualche utile consiglio anche per il futuro. Buon ascolto a tutti, la parola a Padre Giuseppe.
Buona serata a tutti, benvenuti. E mi piacerebbe che fossimo insieme fisicamente, non soltanto in videoconferenza, e comunque si fa come quello che si può. E oggi è giorno dell'Immacolata, possiamo cominciare con una piccola preghiera, invocando la Madonna che ci benedica noi, le nostre famiglie, i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ah. Mi sentite bene? Sì, bene. E io parto dal Coelet, cioè l'Ecclesiastico, che dice nel capitolo 3. Tutto è suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Si potrebbe continuare. C'è anche un tempo per abbracciare e come noi in questo giorno, un tempo per astenersi dagli abbracci. Potremmo anche aggiungere che c'è un tempo per aver paura e un tempo per sentirsi sicuri e di questo ci ha parlato Monsignor De Zane. E la lettura corretta delle scritture sante ci aiuta a non aver paura. Un tempo per leggere testi di castigli e un tempo per sentire il Signore che ci dice che le malattie, le disgrazie, gli incidenti non sono castighi di Dio, come ci ha detto Don Lucio Ciglia. E potremmo dire anche che c'è un tempo per fermarsi e un tempo per ripartire, e ce ne ha parlato 15 giorni fa Don Corrado Cannizzaro. Ecco, questo testo del Coelet, molto saggio, molto bello, mi ricorda un'immaginetta che Maria, mia sorella, ha distribuito nella scuola biblica, dove si diceva come leggere la Bibbia quando sono triste e dava i vari testi, quando sono lieto i vari testi, quando voglio ringraziare i vari testi, quando sono ammalato, citazioni, eccetera. Nella vita ci sono situazioni. E con la pioggia e tutto il
Padre,
resto.
scusi, abbiamo perso l'ultimo minuto.
Ah, sì, stavo dicendo che ci sono tempi differenti e situazioni differenti. Oggi, per esempio, pioggia e a Venezia anche acqua alta, piuttosto rilevante. E nel testo biblico ci sono dei giorni in cui abbiamo bisogno di leggere testi forti di profeti o di altri agiografi che ci svegliano, che ci scuotono, che ci fanno sentire la necessità di cambiare, la necessità di convertirci. Ma ci sono dei momenti, come questo periodo, per esempio, di pandemia, di situazione economica difficile, di situazione politica anche difficile, non solo in Italia, nel mondo. E sono periodi in cui abbiamo bisogno, ho il piacere di trovare nella Bibbia testi di consolazione. E ce ne sono moltissimi nella Bibbia. E allora stasera parliamo specificamente della consolazione che ci viene dalle Scritture. E parto da testi dei libri dei Maccabei. sono libri che leggiamo poco perché, diciamo, sono testi di guerra e non servono niente. Invece sono dei libri preziosi, a me piacciono moltissimo, sono comunque parola di Dio. Tra l'altro sono i primi libri più antichi in cui si parla della risurrezione. Nel primo libro di Maccabei, se magari vi annotate qualche testo più importante, è capitolo 12:9, è una lettera politica di alleanza in cui Giunata, fratello di Giuda Maccabeo, che nel frattempo era già morto in battaglia, scrive, dopo aver scritto ai Romani domandando alleanza, scrive agli Spartani, gli abitanti di Sparta, rinnovando l'alleanza anche con loro. Siamo circa nel 144 avanti Cristo. Nella lettera dice agli Spartani o Spartiati: ci rallegriamo della vostra gloria, e continua: noi invece siamo stati stretti da tante oppressioni e molte guerre. Ci hanno combattuto i re dei paesi vicini, ma non abbiamo voluto disturbare né voi né gli altri nostri alleati e amici in queste lotte. Abbiamo infatti dal cielo un valido aiuto per il quale siamo stati liberati dai nostri nemici mentre essi sono stati umiliati. E poi continua con il testo che dà il titolo di questa nostra conversazione. Noi dunque, pur non avendone bisogno, perché abbiamo la consolazione delle scritture sacre che sono nelle nostre mani, ci siamo indotti, eccetera, a scrivervi, a rinnovare l'alleanza e così via. È la consolazione delle scritture sacre. E ne abbiamo bisogno, credo, anche noi tutti. C'è un altro testo molto bello nel secondo libro di Maccabei, capitolo 15, versetto 9, che dice: Nicanor, dunque, che si era montato la testa, è un nemico, capo generale dell'esercito dei siriani. Nicanor, dunque, che si era montato la testa con tutta la sua arroganza, aveva deciso di erigere un pubblico trofeo per la vittoria sugli uomini di Giuda. Giuda Maccabeo, invece, era fermamente convinto e sperava pienamente di ottenere protezione dal Signore. Esortava però perciò i suoi uomini a non temere l'attacco delle nazioni, ma a tenere impressi nella mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal cielo. Ricordiamoci di questa idea di rivedere nella memoria i benefici ottenuti dal Signore, Zikaron, la memoria, il ricordo dei benefici ricevuti. Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco, eccetera, e ad aspettare ora la vittoria che sarebbe stata concessa dall'Onnipotente, confortandoli così con le parole della legge e dei profeti, e ricordando loro le lotte che avevano già condotto a termine, e li rese più coraggiosi. Ecco, la legge e i profeti vuol dire la Bibbia. Qui il protagonista è Giuda Maccabeo, siamo 16 anni prima, nel 160 avanti Cristo, un 155 anni prima della nascita di Gesù, per dire. Potremmo leggere anche 2 Maccabei 6, 12 e 17, lo troverete poi nella conferenza, nel testo che allego. E facendo un salto troviamo San Paolo con la sua lettera ai Romani. Con ogni evidenza, San Paolo aveva letto i due libri di Maccabei, il che non sarebbe del tutto scontato, e cita perlomeno il primo testo che ho letto, primo Maccabei 12:9, nella sua lettera ai Romani, nel capitolo 15, i versetti 4 e 5, dove dice: tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E Dio della speranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Io credo che Paolo non abbia trovato questi testi quando era da giovanotto a Gerusalemme, nella Yeshiva, la scuola superiore di Sacra Scrittura, perché lì si parlava ebraico, si leggeva la Bibbia in ebraico e il canone degli ebrei di Gerusalemme comprendeva soltanto i libri scritti in ebraico e aramaico, non in greco. Quindi non c'erano a Gerusalemme i libri di Maccabei. E Paolo forse li ha letti da ragazzino a casa sua, in greco, nella Bibbia, la traduzione del 70, e oppure l'ha letta poi quando ha preso in mano la Bibbia greca per annunciare la parola di Dio e i Vangeli, il Vangelo di Gesù, il suo Vangelo, Paolo, ai pagani, ai gentili. Di passaggio, la 70 ha 4 libri di Maccabei, non soltanto 2 come noi. A partire da questi 3 testi, testi dei libri di Maccabei, il testo di San Paolo ai Romani, dirò che il Signore è Dio di misericordia, di compassione e di consolazione. E per questo la Sacra Scrittura è scrittura di misericordia e di consolazione. Dio è misericordioso e clemente. Questo è il suo titolo principale e, tra parentesi, nelle 3 religioni monoteistiche, tra gli ebrei, tra i cristiani, tra gli islamici. Negli islamici tutte le sure del Corano cominciano Bismillahur Rahmanir Rahimi, nel nome di Dio, misericordioso e clemente. E Dio stesso ha dato il suo manifesto parlando a Mosè sul monte Sinai, lo troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 34, versetto 6, quando è passato davanti a lui dicendo: il Signore, e qui c'è il tetragramma sacro, Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Ricordiamoci che questa misericordia divina, detta in ebraico, viene da una radice della lingua ebraica che è quella stessa dell'utero, Racham, e che ci indica un amore viscerale, un amore di madre più che un amore di padre. Papa Francesco commenta questo testo in un suo testo minore, un'udienza generale, perciò l'immagine che suggerisce è quella di un Dio che si commuove e si intenerisce per noi, come una madre quando prende in braccio il suo bambino, desiderosa solo di amare, proteggere, aiutare, pronta a donare tutto, anche se stessa. Questa è l'immagine che suggerisce questo termine. Un amore dunque che si può definire in senso buono, continua il Papa, viscerale. Mi state sentendo bene? Sì? Sì. Bene. Vediamo vari episodi di consolazione. All'inizio consolazione umana che a volte non ha successo. Per esempio in Genesi, Giacobbe, quando i suoi figli malvagi vanno a dirgli: guarda che tuo figlio Giuseppe è morto, prova a vedere se questa tunica insanguinata è sua, lui vede il sangue e dice: ah, Giuseppe è stato divorato da una belva, e si mette a piangere. Capitolo 37 del Genesi: tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi, nello Sheol. E il padre suo lo pianse. Nel libro di Samuele muore uno dei figli di Davide, Amnon, che si era comportato male con la sorella di Assalonne, Tamar, e Assalonne aveva ucciso Amnon, e Davide si era disperato. Poi, dice il testo, capitolo 13, poi re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne perché si era consolato per la morte di Amnon. Nel libro di Giobbe si parla spesso di consolazione. E subito all'inizio, dopo le disgrazie che soffre Giobbe con la famiglia, con i beni, con tutto, maltrattato veramente da Dio, tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naama, e si accordarono per andarono a condividere il suo dolore e a consolarlo. Poi vedremo se Giobbe si consola, se accetta questa consolazione. Alla fine della storia, poi nel capitolo 42, quando il Signore lo rimette sul suo piedestallo, e in buona salute, in buona situazione, tutti i suoi fratelli e le sue sorelle, i suoi conoscenti che erano scomparsi durante le disgrazie e di prima, vennero a trovarlo, banchettarono con lui in casa sua, condividero il suo dolore e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui. E ognuno gli regalò una somma di denaro e un anello d'oro. Il Siracide, Ben Sirach, ha un testo di saggezza umana, come quasi tutto il libro del Siracide, che non è da disprezzare, perché in tempi di depressione ci vuole anche un po' di sforzo da parte nostra per essere consolati, per lasciarci consolare, per tirarci su. E dice, distraiti e consola il tuo cuore, tieni lontana la profonda tristezza, perché la tristezza ha rovinato molti e in essa non c'è alcun vantaggio. Ancora il Coelet, nel capitolo 4, dice, tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. E spetta a noi consolarli. Ricordiamoci che una delle opere di misericordia spirituale, sono 7 corporali, 7 spirituali, una delle spirituali è consolare gli afflitti, ma anche lottare per loro, lottare per la giustizia. Tuttavia la consolazione viene soprattutto da Dio. C'è il Salmo 21-22, il Salmo del Buon Pastore, che è tradotto male nella traduzione della CEI e perde un po' di forza. Dice, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro sono la mia consolazione. Questo è tradotto, mi danno sicurezza, ma in realtà sarebbe più corretto per conto mio tradurre, sono la mia consolazione. Salmo 118-119, pieno di consolazione, un salmo abbastanza lungo, un po', dice questo mi consola nella mia miseria, la tua promessa mi fa vivere, ricordo i tuoi eterni giudizi, ne sono consolato, il tuo amore sia la mia consolazione e così via. Venendo a Isaia, di cui parleremo anche dopo, ci sono molti testi, lo ricordava Don Mauro all'inizio, molti testi bellissimi nel capitolo 12, ti lodo, Signore, tu eri in collera con me, ma la tua collera si è placata e mi hai consolato. E ancora, qui siamo già nel secondo Isaia, Deutero Isaia, capitolo 49, giubilate o cieli, rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. E nel capitolo 51, se finora si è parlato di consolazione come qualcosa di un po' astratto o come un'azione, qui il Signore comincia a presentarsi come Lui il Consolatore. Il capitolo 51 di Isaia, ancora nel Deutero Isaia, dice: io sono il vostro Consolatore. Chi sei tu? Perché tu tema uomini che muoiono e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Anche Ezechiele parla di consolazioni, ma lasciamolo. C'è un testo invece molto bello tra i profeti minori, di cui parleremo dopo. Zaccaria, al capitolo 10, parla dei falsi consolatori. Perché i terafim, degli oggetti che servivano per la divinazione, per indovinare il futuro, i terafim dicono menzogne, gli indovini vedono il falso, raccontano sogni fallaci, danno vane consolazioni, perciò vagano come un gregge, sono oppressi perché senza pastore. E il Signore allora si propone di venire Lui personalmente come pastore, come consolatore. Ecco, gli indovini vedono il falso, dicono sogni fallaci. Tante volte anche noi, se vi ricordate all'inizio di questa pandemia, quando si scriveva fuori dalle finestre, andrà tutto bene. E non è andato tutto bene, continua a non andare molto bene. È un po' come nei film americani, dove il problema anche di traduzione, bisognerebbe tradurre non letterariamente, ma dicono sempre andrà tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. You'll be all right. It'll be fine. It's gonna be okay. Va tutto bene. Molte volte sono false profezie. Di Zaccaria, a capitolo 12, abbiamo anche un testo interessante perché fa da ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È un testo abbondantemente citato nei Vangeli, da Giovanni soprattutto. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. E noi lo leggiamo con riferimento al Cristo, e Cristo crocifisso e trafitto nel costato, nel cuore. E questo ci mette nel Nuovo Testamento. Anche qui ci sono molti testi di consolazione. Uno è Matteo 23, un testo bellissimo di consolazione materna da parte di Gesù, non accettata però dagli interessati. Gesù dice dal Monte degli Olivi, guardando verso la città santa: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma tu non hai voluto. In Luca troviamo anche, si parla di misericordia molto in Luca, ma anche di consolazione specificamente. Per esempio, nella parabola del povero Lazzaro e del ricco banchettatore o come si dice, Purone, e quando questo si rivolge ad Abramo, nel cui seno si trova Lazzaro, cioè si trova in paradiso, e gli domanda qualche piccolo beneficio, Abramo gli risponde: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Ecco, il paradiso, il seno di Abramo, è visto come la consolazione. Nelle lettere di San Paolo troviamo una quantità di accenni alle consolazioni, per esempio già la seconda lettera ai Corinzi ha quell'inizio molto, molto complesso, contorto, dove si parla di consolazione. In pratica San Paolo dice ai Corinzi: mi avete rotto l'anima, però il Signore mi conforta, mi consola, e allora anch'io mi consolo sperando che voi cambiate, insomma, mettete a posto le cose. E già un versetto dice: egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. E continua con questo giro intorno alla consolazione. Ecco, anche noi, consolati da Dio, possiamo consolare gli altri. Consoliamoci a vicenda, possiamo aiutare gli altri a essere consolati, ma anche a consolare. Nella lettera ai Filippesi, poi, Paolo si... E una lettera bellissima, piena di cuore, piena di sentimento, si rivolge ai Filippesi toccando loro il cuore, dicendo: se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, e così via. E poi attacca quel bellissimo inno di Gesù Cristo, che non si aggrappa alla sua condizione divina, ma che scende, si fa servo, eccetera. Ecco, questa consolazione nelle lettere di Paolo, come nei Vangeli, tra l'altro è bene sapere come si dice in greco, perché è paraclesis. E paraclesis, consolazione, poi ci dà il nome Paraclitos, dello Spirito Santo, di cui parleremo anche. Lo Spirito Santo è il consolatore, Paracletos vuol dire anche avvocato, ma sarebbe proprio il consolatore, quello che aiuta, quello che appoggia e conforta, che consola. La lettera ai Colossesi pure, San Paolo vuole che i loro cuori siano consolati e così intimamente uniti nell'amore e si siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Cristo, di Dio, che è Cristo. È la prima volta che troviamo la parola consolazione nel Nuovo Testamento, è naturalmente nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il testo più antico del Nuovo Testamento, ben più antico dei Vangeli, di 20-30 anni, forse di più. E perciò, fratelli, scrive Paolo a Tessalonica, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ci sono altre parole di consolazione nella Bibbia, anche se non si trova il termine paraclesis, consolazione. Per esempio, nel capitolo 40 di Isaia, di cui parleremo dopo, dove si parla appunto di consolare il popolo, e il testo segue dicendo: come un pastore egli, Signore, fa pascolare il gregge e con il braccio lo raduna. Abbiamo letto nella prima domenica di Avvento. Porta gli agnellini al petto e conduce dolcemente le pecore madri. Anni fa, nella scuola biblica, abbiamo studiato, ed è stato un bell'anno, Osea e Amos. E in Osea abbiamo trovato questo testo bellissimo nel capitolo 11. Io li traevo, parlando del regno del nord, delle tribù settentrionali, io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Qualcuno traduce questi legami, questi vincoli, piuttosto come delle bretelline con cui i genitori sostenevano il bambino perché cominciasse a fare i primi passi. Quindi è un papà che aiuta il figlio a cominciare a camminare nella vita. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Nella Bibbia poi ci sono diversi consolatori, quasi per professione, personaggi dal cuore estremamente buono come Mosè, che si dice che non c'era nessun uomo buono come Mosè. E così Geremia, il consolatore per eccellenza, l'intercessore. Tra l'altro Venezia è uno dei pochi posti dove si venerano come santi. Dovrebbe farlo in tutta la Chiesa, ma Mosè e Geremia, come Samuele, come Giobbe, come altri, Zaccaria, eccetera, sono venerati, non solo hanno una Chiesa loro intestata, ma nel messale proprio della Chiesa di Venezia ci sono le messe a San Mosè e a San Geremia, e purtroppo i preti veneziani li celebrano raramente queste messe. A me piace celebrarle, e si trovano nel messale. San Geremia si celebra il 23 maggio e Mosè il 4 settembre. Bene, i consolatori. Il primo consolatore più antico, re diluviano, lo troviamo nel capitolo Genesi, capitolo 5. Lamech ha un figlio e decide di chiamarlo Noè. E dice: costui ci consolerà. Il nome Noè è vicino a Noemi, che vuol dire consolatrice, consolatore, eccetera. Ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto, ma ha consolato l'umanità, soprattutto ricreandola. Poi c'è Giuseppe Ebreo, un altro consolatore. Quando muore Giacobbe, i fratelli avevano una paura maledetta. Dice: adesso è morto papà e lui è stato buono con noi per via del babbo, ma adesso che lui è morto ci farà pagare caro. E avrebbe anche avuto ragione. Ma Giuseppe invece dice, siamo al capitolo 50, versetto 21, dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò parlando al loro cuore. Giuseppe Ebreo. Anche Giobbe. Giobbe dice nel capitolo 29, parlando con i suoi amici e amici avversari, indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo e vi rimanevo come un re tra le sue schiere o come un consolatore di afflitti. Quindi anche lui consolava gli altri. Nel libro di Ruth, alla fine, le donne di Betlemme, quel libro delizioso che è il libro di Ruth, le donne di Betlemme dicono a Noemi, la suocera di Ruth, quando Ruth ha un figlio, il primo figlio da Boaz, egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama, che vale per te più di 7 figli. Si tratta di Obed, figlio di Ruth con Boaz, e nipote quindi di Noemi, e nonno di Davide, padre di Ishai o Jesse. Nel secondo Samuele troviamo Davide, che non era proprio il tipo del consolatore, però consola anche lui. Dice così: poi Davide consolò Betsabea, sua moglie, andando da lei, giacendo con lei, così partorì un figlio che gli chiamò Salomone e Dio lo amò. Poi il consolatore principale è Geremia, l'eletto consolato che intercede e consola. Nel cuore del suo libro troviamo quei tre capitoli, quattro capitoli, 30 a 33, che si chiama Il libro della consolazione, e leggiamoli quando vogliamo essere confortati, nei capitoli 30 a 33. Per esempio, nel 31 erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito. Geremia stesso, però, nel suo libro della Consolazione, dice che delle volte il dolore è così grande che non c'è spazio per consolazione. E scrive: così dice il Signore, una voce si ode in Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Per Mariangela, anche per Maria che ama molto questo testo, e per tutti gli altri che sanno il greco, dirò Phoné Ramae Kouste, Klathmoski Odirmospolis, Rachel Kaiusa Tastekne Sautet, Kai Ukethelen Parakletenai Oti Uk Eisin, che non ci sono più. Anche Geremia mette in guardia dai consolatori falsi di passaggio. Poi c'è il Deutero Isaia, che ha questa splendido libro, il libro della consolazione di Israele, nella seconda parte, quel poeta posteriore, i capitoli da 40 a 55. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme. E guardi, gridate la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. Da questo viene anche una bellissima strofa del canto di avvento, Rorate Cieli, Desoper, qualcuno lo ricorderà. Consolamini, consolamini, popule meus, cito veni et salus tua. Quare merore consumeri, eccetera. Lo trovate in internet, tra l'altro, questo canto di avvento ben cantato. Poi anche Trito Isaia vede nell'eletto consacrato dello Spirito Santo e unto dall'olio colui che è inviato per tante cose, quello che Gesù applica a se stesso nella sinagoga di Nazareth, e poi dice: sono stato inviato a promulgare l'anno di grazia del Signore, giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare tutti gli afflitti di Sion. E poi il terzo Isaia degli ultimi capitoli, dal 56 al 66, nel capitolo 61. Nel capitolo 66 presenta Dio in chiave materna, è un testo dolcissimo. Leggiamolo in momenti in cui abbiamo bisogno di sentire un po' di calore, un po' di consolazione. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in pieno la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete coccolati. Coccolati ce l'ho aggiunto io, ma normalmente si traduce accarezzati, ma vuol dire coccolati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Poi ci sono le ossa dei 12 profeti che rifioriscono nella tomba perché essi hanno consolato Giacobbe. Ma il consolatore per eccellenza è il Messia, atteso dai profeti, atteso dai più poveri e umili, atteso per esempio da Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui, lo Spirito gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. Ecco, il Cristo viene assimilato alla consolazione in sé. Nel Nuovo Testamento poi troviamo due personaggi che sono i consolatori per eccellenza, sono personaggi, ma sono persone, persone divine. La prima la troviamo soprattutto in Giovanni, Gesù nel capitolo 14 di Giovanni dice: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, un altro consolatore, lo Spirito Santo, perché rimanga con voi sempre e un po' più avanti. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà in mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E ancora, ma io vi dico la verità, è bene per voi che me ne vada perché vi manderò da presso il Padre, lo Spirito Santo. E un testo poco citato, poco conosciuto, è nella prima lettera di Giovanni, al secondo capitolo, dove si parla non dell'altro Paraclito, ma del primo Paraclito. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paraclito, un consolatore, presso il Padre, due punti, Gesù Cristo, il giusto. Gesù dunque consolatore e consolazione di Israele è nostra per eccellenza. E per chiudere con l'Apocalisse, l'ultimo libro, si parla spesso non di consolazione, ma di Dio che asciuga ogni lacrima dai loro occhi. E ancora alla fine del libro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Sul tema delle lacrime ci sarebbe da dire. Perché noi descriviamo il mondo e la vita come fa anche la preghiera Salve Regina, perché io discuto un po', come una valle di lacrime. È una visione pessimista. Certo, ci sono le lacrime, c'è la sofferenza, ma quale grazia alla vita, quanto utili e preziose sono anche le lacrime. Se guardiamo indietro e facciamo questo prezioso esercizio della memoria, che è vedere quante volte Dio ci ha perdonato, quante volte ci ha consolato, quanta gioia ci ha dato, quanti doni ci ha dati. Questo sarebbe un esercizio molto prezioso per consolarci. La vita è un dono. Non dirò che dovremmo dire, come diceva un antico parroco di San Paolo, di cui mi raccontava la mamma, prima di Don Tullio Ferrarese, che diceva, vicino alla morte, per conto mio, tacà un ciodo, ma qua, per chi non parla veneziano, per conto mio, attaccato ad un chiodo, ma è meglio qua. Oppure dire, vai di lacrime, sì, ma come che si piange ben. Come si piange bene in questo valle di lacrime? No, però possiamo dire, ringraziamo sempre il Signore per questa vita preziosa, presente, per questo bel pianeta e splendido universo, per questa buona sostanza, materia che ha creato. Per questa, e qui cito un Papa recente, questa storia tragica e magnifica che stiamo vivendo, mentre guardiamo con speranza la patria beata che è nei cieli. E sia quando stiamo bene, sia quando stiamo male, cerchiamo la consolazione delle scritture. Leggiamo questi testi di consolazione, ma leggiamo tutta la Bibbia, la legge e i profeti, naturalmente il Nuovo Testamento. Se la leggiamo con buona preparazione, come membri della scuola biblica, tanto più, tanto meglio. Ma l'importante è leggerla con la semplicità di un bambino, seduti sulle ginocchia del Signore, lasciandoci coccolare da Lui, lasciandoci consolare quando occorre, confortare e stimolare sempre con fede, con semplicità e con speranza. Dottorati o no, esperti del metodo storico critico del resto prezioso, l'importante nella lettura delle scritture sacre è di arrivare a quello che io chiamo l'ignoranza seconda o l'innocenza seconda, cosa che può permettersi chi si è preparato, ha studiato, si è formato nella scuola biblica o in altre scuole. Come dice il Signore, quel seme seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, come cerchiamo di comprenderla nella scuola, questi dà frutto e produce 100, eccetera. Matteo 13, 23, ma dice anche sempre in Matteo 11, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza, perché il regno di Dio è dei piccoli. Se troveremo pagine difficili leggendo la parola di Dio, parole di guerra, pagine di minacce, di dolori, testi che ci sfidano, avremmo sempre la possibilità di dire tutti come i poveri del Signore: Signore, questo non lo capisco, sono così piccolo, sono così ignorante, le tue vie sono diverse dalle mie vie, come il cielo distante dalla terra, ma seduto sulle tue ginocchia, coccolato da te, con la tua parola in mano, in questa lettura delle scritture mi sento sempre consolato. Ecco, grazie per l'ascolto che vorrei poter fare insieme e buona serata a tutti. Grazie a Don Mauro per l'invito.
Grazie.
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 Grazie. Grazie. Prima di chiudere l'incontro provo a fare di solito, sapendo di essere sintetico e forse di non cogliere tutto, però provo a ripercorrere un po' le cose che abbiamo ascoltato insieme. Padre Giuseppe partiva da una citazione del Coelet: c'è un tempo per tutto. Ogni tempo richiede di essere affrontato in un certo modo. Il tempo che stiamo vivendo, così complicato, è un tempo in cui c'è sicuramente tanto, tanto bisogno di consolazione, ma non di una consolazione qualsiasi. Si fa presto a dire andrà tutto bene, ma non è di parole vuote che abbiamo bisogno. Cos'è la consolazione? Facendo ricorso a testi particolari, come quelli dei Maccabei, che raccontano tempi burrascosi di guerra, di combattimenti, emergono come testimonianza ricorrente il riferimento al conforto, alla consolazione nei testi sacri, nei quali Dio ci viene incontro come Padre misericordioso e clemente, definito con termini che rinviano alla tenerezza e a quella cura che è propria della madre. Attraverso una carrellata di testi, dell'Antico come del Nuovo Testamento, Padre Giuseppe ci ha fatto cogliere varie sfaccettature del termine. Quello che è da sottolineare è che la consolazione ha come soggetto soprattutto Dio. È Lui che consola, ma si può anche dire che la consolazione è Lui stesso. Nel Nuovo Testamento Gesù, con i gesti che compie insieme alle parole con cui insegna, si presenta come colui che consola. Paolo, che ha fatto esperienza di molte tribolazioni, trova nella speranza riposta nel Signore Gesù motivi di consolazione per sé e per gli altri. Vera pace in mezzo alle avversità e forza per attraversarle. Se consolatore è propriamente e specialmente Dio, il Signore, nella Bibbia la consolazione trova molti interpreti, sia uomini che donne, Noè, Giuseppe, Ruth, tanto per citarne alcuni. Diversi salmi. Nel libro di Isaia, la seconda parte è chiamata Libro della Consolazione. Riferimenti alla consolazione e al Paraclito non mancano ovviamente nel Nuovo Testamento. Da tutti questi testi, da altri ancora, si possono ricavare non solo molti riferimenti alla consolazione, ma anche testi che ce la fanno sperimentare. Dio non solo asciugherà le lacrime alla fine, ma in molti modi ci fa toccare anche col suo perdono la tenerezza del suo amore, la bellezza del dono che è la vita. Padre Giuseppe concludeva con un invito: leggiamo questi testi con la semplicità dei bambini, lasciandoci coccolare dal Signore. Per farlo occorre mettere da parte una qualche supponenza che ci impedirebbe di goderne appieno. Quindi con questo invito ci salutiamo e ringrazio di nuovo da parte di tutti Padre Giuseppe e voi della vostra presenza, dell'ascolto, delle cose che anche ci scrivete, che ci dicono appunto come la scuola biblica sia diventata una bella famiglia che insieme fa un cammino e insieme si apre all'ascolto delle scritture. Intanto abbiamo davanti le feste di Natale e speriamo di concludere quest'anno 2020 e che il nuovo sia davvero un anno migliore. Un anno che comunque vada è sempre accompagnato dal Signore. Il Natale torna a dircelo, con noi che pensiamo di essere soli c'è qualcuno. C'è il Signore che non ci abbandona. Quindi, davvero, anche facendoci gli auguri, ricordiamoci gli uni gli altri nella preghiera, soprattutto chi è più provato. Auguri a voi e alle vostre famiglie, e magari in particolare a chi sta sperimentando la fatica di questo tempo in modo più forte. Riprenderemo e cercheremo di farvi sapere come. Probabilmente saremo costretti a continuare in questa forma, però abbiamo visto che tutto sommato funziona ed è comunque una bella occasione che ci permette di vederci magari, no, come in piccole tessere grandi come un francobollo, però ci fa vedere i volti gli uni degli altri. E sapete che le conferenze sono scaricabili, quindi è possibile ascoltarle in qualsiasi momento si voglia, andando nel sito della Scuola Biblica, nella sezione dedicata a questo. Fra qualche giorno troverete anche quella di Padre Giuseppe, le altre sono già reperibili, come tante altre conferenze e anche altri testi scritti di tempi passati, degli anni trascorsi della scuola biblica. Insieme alla conferenza che abbiamo ascoltato adesso, Padre Giuseppe ci ha anche dato un testo, quindi un testo in cui ci saranno tutti i riferimenti a cui ha accennato. Qualcuno magari siamo riusciti a scriverlo, però non preoccupatevi se non li avete scritti tutti, ci sarà un foglio nel quale sono è possibile passare in rassegna tutti i riferimenti che lui ha fatto. Quindi grazie di nuovo a tutti, buona serata, buona settimana e buon Natale, perché viene prima, e poi buon anno nuovo. E a presto, bene?
Grazie. Buona grazie.